Buongiorno, benvenuto a questa diretta di oggi 30 luglio del 2025. Quest'estate è successa una cosa pazzesca, oserei dire una mutazione genetica di Ursula von der Leyen e del governo Meloni, una cosa che non ci si crede. Allora, cosa è successo? È successo che nel giro di qualche giorno Ursula von der Leyen è diventata una totale cretina. Sembrava oggi, leggendo i giornali, di trovare la Ursula von der Leyen di cui parlava la zuppa di Porro, e ti dicevano: ma come ti permetti di essere così maleducato col Presidente della Commissione europea, che è stata votata dal Parlamento europeo, è stata gradita dal Parlamento europeo, è una donna sempre con i capelli a posto. Oggi Ursula von der Leyen è diventata una merda. L'altra cosa di cui ci siamo accorti in questi giorni è che Giorgia Meloni è la donna più importante d'Europa, perché Giorgia Meloni ha condizionato gli accordi europei per fare un accordo col suo amico Trump, e questi accordi europei fanno schifo, e quindi Giorgia Meloni ha condizionato l'Europa per uccidere le imprese italiane, perché sono le due cose che stiamo dicendo. Cioè, stiamo dicendo, scusatemi che intanto faccio una cosa qua. Adesso, cioè, Giorgia Meloni ha fatto due cose: ha condizionato Ursula von der Leyen perché è amica di Trump, e poi nello stesso tempo Giorgia Meloni ha voluto distruggere le imprese italiane, cioè una genialità. Ma fino all'altro giorno Giorgia Meloni invece era isolata in Europa. Cioè, io ve lo ricordate, ululì, ululà. Giorgia Meloni stava là. Era isolata in Europa, noi non contavamo una ceppa. Poi improvvisamente siamo talmente importanti che Giorgia Meloni ha condizionato Trump. Cioè, ragazzi, mettetevi d'accordo con voi stessi. Uno, Ursula von der Leyen di oggi è esattamente quella di ieri, una pasticciona che non rappresenta nessuno, o cerca di rappresentare qualcuno con sforzo. La seconda è che Giorgia Meloni è diventata improvvisamente la chiave di volta dell'Europa, e quindi è tutta colpa sua se sono stati fatti questi dazi, perché lei ha influenzato la Ursula von der Leyen, che voi tanto amavate, ma che oggi è diventata una merda. Ragazzi, c'è da perdere la testa su questa vicenda. Comunque, la cosa vera di cronaca di oggi è che questi accordi non sono, pare, un po' diversi nel wording, e il wording è tutto, cioè nelle parole dei comunicati, quelli americani rispetto a quelli europei. Si tende a investire 600 miliardi, o investiremo 600 miliardi in America, tenderemo a comprare 750 miliardi di gas, liquido, carbone, eccetera, oppure compreremo 750 miliardi. Io vi vorrei dare semplicemente un'informazione basic che oggi i giornali non danno, ma bastava leggere ieri il Wall Street Journal, e forse oggi Capone, per capirlo. Noi, anche se ci impegnassimo a prendere 250 miliardi all'anno di oil, gas, minchiate nucleari degli americani, gli americani non ce l'avrebbero da vendercele, perché loro esportano nel mondo 141 miliardi. Quindi 250 miliardi o arriva Superman che trova la criptonite, o neanche loro ce li possono vendere. Stiamo zitti, buoni. Questi accordi, come spesso avviene negli accordi, sono tutti da vedere nei dettagli. Vanno bene i dazi? Nein. Mi piacciono i dazi? Nein. Considero, come dice oggi Giuliano Ferrara, questa una vicenda orribile. Ma in questa vicenda orribile cerchiamo di capire una cosa. Tutti negativi. Oggi Prodi dice: ha ragione il premier francese, che ha parlato di sottomissione all'America. Allora, dice: noi sì, in un'intervista alla stampa, Romano Prodi, noi sì che eravamo forti con i grandi poteri americani. Pensate un po' voi, abbiamo multato Microsoft. Bravo, bella operazione multare Microsoft. Abbiamo. Peraltro anche questa commissione ha fatto multe praticamente a tutti. La Procura di Milano ha portato a casa miliardi di tasse che loro consideravano evase delle grandi multinazionali, e continuano su quelle procedure. E vado oltre, dice Prodi, perché si sono fermate le tassazioni nei confronti di questi signori? Ma io mi chiedo, toc toc, ma Prodi è quello che ci ha permesso di entrare nell'euro con quelle condizioni capestro per cui abbiamo perso potere d'acquisto, e la Germania è riuscita a diventare la Germania più importante economia europea grazie al cambio euro-marco e euro-lira, ovviamente, che a quell'epoca lui ci ficcò dentro perché non ci volevano nel primo giro. No, ditemi, cioè questo è il Prodi, cioè il Prodi della schiena dritta. Beh, vabbè. E poi oggi ci sono anche i battutisti. Sono andato a ritrovare, lo faccio per voi perché è ovvio che nessuno farà questo sforzo mattutino, ma io ovviamente con la zuppa di porro non sono pagato, ma come posso dirvi, sono lieto di farvi da riassunto della grandissima statista e costituzionalista che oggi fa un'intervista raccontando la sua su questa vicenda, Elena Boschi. La numero uno del partito dell'aspirante Patek oggi ci spiega che la Meloni non ha alcuna credibilità. Quindi la Meloni non ha alcuna credibilità, però è sempre colpa della Meloni. Alla trattativa, trattative, lei tira fuori una ideona dal cilindro, Draghi. Ovviamente la Boschi è dotata di poche idee e quelle poche idee in realtà gliela suggerite l'aspirante Patek, perché l'aspirante Patek questa cosa l'aveva detta nei giorni precedenti. Cioè l'ideona è che i 27 si sarebbero dovuti far rappresentare le trattative non da Ursula von der Leyen, ma da un signore che non è eletto, che rappresenta soltanto forse l'aspirante Patek e qualcun altro, un grandissimo banchiere, e che secondo la Boschi avrebbe tutelato meglio le imprese italiane e le eccellenze agroalimentari. Io ce lo vedo Draghi con la Boschi e il fiaschetto primitivo o di nero di Troia a condurre le trattative con gli americani dicendo io voglio questo, bastava leggere i suoi rapporti, quello che dice Draghi su quello che fa l'Europa. Draghi per esempio nel suo rapporto dice che l'Europa ha dazi interni del 44%, cosa che contesta Bini Smaghi sul Foglio, ma appunto di Draghi è ragazzi sbrighiamoci anche a casa nostra perché siamo nella merda. Però l'idea generale che loro hanno sempre il coniglio dal cilindro, l'aspirante Patek e l'aspirante il capogruppo di un partito che non esiste, beh insomma io la trovo fenomenale. La Boschi, se volete godetevela oggi sui giornali insieme a Tito Boeri, altro negativissimo Prodi, Boschi, Tito Boeri, una delle sconfitte più avvilenti dell'Unione Europea. Sì certo, i dazi sono ricordati di una tassa per i consumatori del paese che li impone, cioè gli americani andranno a perdere, come spiega oggi Ferrara, ma prendendo i dati internazionali, una pezzo del PIL 0,8% superiore a quello che perderà l'Europa 0,1. Tutto il resto sono chiacchiere. Per ora le uniche previsioni dei fondi internazionali, di fonti internazionali, dicono che l'America, grazie ai dazi, perderà più PIL di quanto lo perderà l'Europa. Questo vuol dire che va bene per l'Europa? No! Ma questo vuol dire che nel dilemma del prigioniero non è stato un gioco cooperativo in cui avrebbero potuto fare molto peggio se avessero litigato. Poi la Boschi dice delle cose fantasiose e c'è chi usava il bazooka e otteneva gli stessi risultati dell'Italia. Sono tutti bravi questi aspiranti Patek, ma il punto sostanziale è che poi c'è un termometro, a parte le minchiate di tutti i giorni, ed è l'apertura del Sole 24 Ore di oggi, non perché sia un'interpretazione del Sole, ma perché è una notizia che dà il Sole 24 Ore di oggi. Sapete qual è il termometro? Si chiamano mercati finanziari. Allora, dopo questa merda, io mi immagino che se le aziende europee falliranno, se le aziende europee andranno male, se questo vuol dire anche le aziende non quotate, perché se un'azienda va male, le banche che prestano le quotate avranno più crediti in sofferenza e quindi perderanno in borsa. Borse al top. Dopo l'accordo di ieri hanno recuperato tutte le sconfitte dei giorni precedenti, comunque sono ai massimi storici le borse europee. Il dollaro è in ripresa, che è un vero problema, più dei dazi, perché in realtà per esportare costa di più, soprattutto per il dollaro. Quindi abbiamo dollaro in ripresa, cioè euro che si è svalutato ieri, borse che salgono e il Fondo Monetario Internazionale ha rivisto al rialzo la crescita per il 2025. Allora, poi queste robe gliele dici all'aspirante Patek, gliele dici a Boeri, gliele dici a Prodi, loro che cazzo ti rispondono? No, non lo so. Ieri, peraltro, lo spread tra Italia e Germania è sceso a 80, cosa che non succedeva dal 2008. Ma insomma, sono tutti dettagli che voglio dire, è verità che non hanno comunque contingenze momentanee, che possono cambiare, per carità, ma che danno il senso che la catastrofe che loro ci stanno raccontando non c'è. La catastrofe la vedo io, ideologicamente, perché sono contro i dazi, ma i mercati hanno già digerito il fatto che meglio questi dazi, ridotti, ma gravi comunque, rispetto a il disastro che sarebbe stata l'incertezza sui mercati. Voglio spiegare all'aspirante Patek e agli altri. Nel frattempo c'è l'ultimato di Starmer, perché dice, c'è tutti i giornali inglesi, tranne il Daily Mail che prende la posizione israeliana, dicono a Netanyahu riconosciamo la Palestina a settembre se Israele non accetta la tregua. Vorrei segnalare a Starmer che la tregua l'ultima volta sono stati i terroristi di Hamas a non accettarla, ma comunque vorrei segnalare a Starmer che ci sono ancora degli ostaggi in mano a questi signori, ma questo Starmer ovviamente se l'è dimenticato. Qua che cosa c'ho? No, c'è un messaggio prima, me lo sono preso. Il Cavalier Manfredi, però mi ha mandato un... Dov'è il Cavalier Manfredi? Eccolo qua. Mi sono bevuto un po' di zucco indifferita, le previsioni sono fatte per essere smentite, e parte ciò, su Milano vediamo quanto influisce il dazio giudiziario giornalistico. La verità, non possono più comprare Isola. Benissimo, caro Manfredi. Cosa succede? In questa roba di Starmen si inserisce in una serie di cose che avvengono di antisemitismo puro in Italia. Gramellini oggi fa un pezzo quasi peggiore rispetto a quello di ieri, cioè ieri Gramellini diceva che era un idiota la Ursula von der Leyen nel giorno in cui c'è l'aggressione all'autogrill. Il giorno dopo, non nel giorno in cui tutti parlano dell'aggressione degli ebrei all'autogrill, lui dice nulla di... non c'è nulla di peggio dell'autocritica, possiamo fare e rinnegare gli attacchi a Israele che abbiamo fatto fino ad ora senza che ci diano degli antisemiti. Cioè lui nel giorno in cui attaccano due ebrei a Montegrill, che cosa dice? Beh, ma questo non vuol dire che noi si continui a fare e a scrivere quello che vogliamo. Non mi sembra che nessuno abbia messo in dubbio quello che noi stiamo mettendo in dubbio è che se tu associ un signore che è di religione ebraica, che è nato in Francia, che vive in Francia, che viene in Italia, quindi un francese di religione ebraica, e 10 imbecilli lo strattonano, lo sputano, lo insultano e poi gli danno un calcio nelle palle per il solo fatto che ha la kippà, quelle persone in un paese normale dovrebbero avere la presidente della commissione anti-razzismo. Cazzo, cioè abbiamo questa inutile commissione presieduta dalla signora Segre, dove cazzo è in questo momento? Appena alzano un braccio inizia il fascismo, il non fascismo, e quello è un gesto che fanno da Calarenzi e ricordano i loro morti. Qua invece si tratta di una violenza fisica, verbale, mostruosa, di un branco di merda. Io vorrei 10 interviste alla Segre altrettanto indignate rispetto a quei braccia tese che non vogliono dire assolutamente un cazzo. Le avete viste voi? Io no, ma forse leggo i giornali male rispetto a tutti quanti voi. Sentite che cosa riesce a scrivere Travaglio. Il gruppo degli esagitati, cioè li chiama esagitati come qualcuno che fa qualche insulto. Cioè due ebrei che sono circondati all'autogrill, un ragazzino di 6 anni che vengono insultati, quelli che li insultano, quelle merde, panzone che li insultano, sono considerati un gruppo di disagiati, ma non si può dire che è antisemitismo. È semplicemente è arrivato al punto, non possiamo dire, ma non si può dire che è antisemitismo, semplicemente è il frutto avvelenato dello sterminio dei palestinesi. Questo riesce a scrivere Travaglio oggi. Guardate, io non sono ebreo, non ho subito la Shoah, ma io se fossi un ebreo oggi, nel leggere queste cose, vomiterei. E soprattutto questa cosa perché deve indignare qualsiasi liberale? Perché prendere di mira in questa maniera, e io l'ho fatto anche con i russi, ve lo ricorderete tutta la polemica che facemmo con il giocatore di tennis russo o col direttore russo, prendere di mira un popolo, come sarebbe prendere di mira i palestinesi per il solo fatto di essere palestinesi, invece si prende di mira Hamas, che è un gruppo di terroristi di merda. Bene, prendere di mira una popolazione per quello che fanno i loro leader è fascismo, o anzi direi proprio un'altra cosa, comunismo. Nel frattempo il giornale ci racconta come la manifestazione di Torino dei famosi propal, che poi si definiscono propal ma sono semplicemente dei violenti, hanno chiesto degli arresti. Per fortuna che c'è Assia Dayan che dice troppo facile riguardo alla questione dell'autogrill dare la colpa di tutto ciò a Bibi Netanyahu. Però ci sono un po' di notizie di politica che vi scorro velocemente perché siamo pur sempre d'estate. La Russa ieri ha detto alla cerimonia del ventaglio: se c'è una cerimonia in cui mi vedete prendetemi a calce, quanto è più bello. Vai, lasciamo perdere. La Russa e Zaia alle elezioni venete non farà una lista civica e Berlusconi Junior, se entrasse in politica, tutti e tre sarebbero una grande cosa. Questo dice la Russa. Invece su Italia Oggi capiamo chi è quello che prenderà il posto di Zaia al governatorato della Veneto. Sarà Alberto Stefani, a 32 anni, alla seconda legislatura, è nata a Padova, è il sindaco di un paesino lì del Veneto e non sarebbe male neanche per Salvini. Nel frattempo, sul grande psicodramma del Partito Democratico, per perché c'hanno Sala indagato, c'hanno Ricci che oggi parla dai magistrati perché indagato per corruzione, c'hanno la sindaca di Prato arrestato, gli hanno chiesto l'arresto, c'hanno De Luca che si incavola con Fico, insomma c'hanno un certo casino. Beh, Conte minaccia il PD se Ricci oggi davanti ai magistrati non parla, puntini puntini di sospensione. Beh, insomma, staremo a vedere come funziona la vicenda nelle Marche, e tutto questo però si deve condire con il nuovo grande terrore che abbiamo oggi, il West Nile. Ve l'avevo detto in tempi non sospetti, ve l'avevo detto in tempi non sospetti su una zuppa di porro di pochi giorni fa, vedrete che con la malattia del West Nile, che è praticamente impossibile perché l'80% delle persone che sono punte dalla zanzara che è stata infettata dall'uccello che a sua volta è stato infettato, l'80% delle persone non subisce neanche una conseguenza, tutto il resto delle persone c'è una bella febbriciattola al massimo, e poi c'è uno su 150 che potrebbe aggravarsi, ammalarsi gravemente, e calcolate che questa caratteristica vale per il 90% delle malattie esistenti oggi al mondo, queste percentuali anzi sono forse superiori, vedrete che spunterà l'allarmismo. Tutte le prime pagine dei giornali, ci sono 7 morti per il West Nile, sono più morti questi di quelli per il caldo, obiettivamente, e ti compare in prima pagina sulla Repubblica Burioni, è ritornato Burioni, e che cosa riesce a dire nelle prime 20 righe? Il rischio riguarda tutti, anche chi è in perfetta salute. Ci siamo. E devo dire, come spuntano diciamo le zanzare, spuntano i virologi che hanno il loro peso fondamentale, ma che non vedono loro di dire la loro appunto sui media ed essere riconosciuti dal fruttivendolo. Che ne dice, professore? Se mi appunto la zanzara ieri, mi può dare uno sguardo se questa può essere del West Nile? Uno gli avrebbe detto 90% anche se del West Nile, fottitene, mentre invece noi oggi scriviamo sulla prima pagina della Repubblica il rischio riguarda tutti. Voi capite che quando in realtà in questo caso ci sono dei morti veri, a differenza di quelli del caldo, allora è evidente che se tu paragoni l'allarmismo climatico all'allarmismo del West Nile, è molto superiore quello del West Nile a quello climatico riguardo alle morti. Però è sempre questa idea favolosa per cui non vogliamo rinunziare al fatto che purtroppo si debba morire. Sanchez, lo leggo sul Tempo, è una storia pazzesca, e mi stupisco che solo il Tempo, complimenti al Tempo, che l'ha tirata fuori, non accetta il nunzio apostolico, un tal Monsignor Pioppo, che era stato designato da Leone come ambasciatore della Santa Sede a Madrid, a Barcellona, a Madrid, e non lo accettano, e dicono, e probabilmente si sostiene il Tempo, perché è considerato troppo conservatore, cioè Sanchez sfancula il Vaticano, e forse perché questo è troppo conservatore, perché lui è stato il braccio destro del mitico Angelo Sodano, segretario di Stato, poi è andato a fare il nunzio in Indonesia, e poi in realtà è stato nominato nunzio apostolico in Spagna, nella cattolicissima Spagna, che evidentemente oggi c'è un presidente un po' meno cattolico. È stato nominato da Francesco prima che morisse, nell'ospedale è stato nominato, ed è straordinaria dunque questa storia della Spagna che manda e dà un bel calcio nel sedere al Vaticano perché non accetta il suo ambasciatore. Storione divertente che però soltanto oggi il Tempo riesce a mostrare. Serena Tolu, cominciamo noi zuppisti a ribellarci all'antisemitismo, non facciamo come gli spettatori dell'autogrill. Brava, questa è l'altra cosa, perché la vera questione fondamentale è che quegli spettatori lì all'autogrill hanno fatto pippa. Liberiamo un po' di zanzara al Nazareno. No, poi no. Oggi Feltri centra il punto sulla questione del riconoscimento della Palestina, e devo dire assolutamente sì. Sanchez, nuovo Pancho Milla, fantastico. Noi ci vediamo come sempre con tutte le zuppe ogni mattina, che Dio comanda. Ciao. Non si riesce a spegnere.